Allora, cominciamo con un brevissimo riepilogo della puntata precedente e la volta scorsa con Graziano. Abbiamo visto il passaggio da compiti a verità. Allora, in un primo tempo c'erano questi i quattro termini, no? Sofferenza, dukkha, sorgere, samudaya, il cessare, niroda e sentiero, magga. E dukkha viene inteso da Bachelor come l'interezza della nostra vita, nascita, morte, eccetera, no? Quindi sofferenza inteso un po' in modo generale. Samudaya è il sorgere della reattività e quindi di tutto quello che segue alla reattività, il cessare, Niroda, è il cessare della reattività e Magga è il sentiero con le sue 8 pratiche, le sue 8 fasi. Allora, con questi termini sono molto sintetici, quindi bisogna mettere in un contesto, quindi comprendere la sofferenza, lasciare andare il sorgere della reattività, contemplare il cessare della reattività e coltivare il sentiero. E quindi in questa fase siamo in 4 compiti, delle cose, degli aspetti che dobbiamo portare nella nostra vita e poi cercare di mantenere e perfezionare. C'è un passaggio, questo è il passaggio cruciale, no? Il successivo, che mentre c'era comprendere la sofferenza, lasciare andare il sorgere, contemplare il cessare, coltivare il sentiero, quindi sofferenza è solo il primo dei 4 aspetti, adesso sofferenza viene inserito in tutti e 4, quindi la sofferenza, il sorgere della sofferenza, il cessare della sofferenza e il sentiero che porta alla cessazione della sofferenza. E in questo Bachelor fa notare che mentre nel primo, nel secondo e il quarto è indicato in una parafrasi, cioè la sofferenza è nascita, malattia, vecchiaia, morte, eccetera, e quindi la vita. Il sorgere della reattività e tutti i fenomeni che la reattività portano, quindi il desiderio, l'attaccamento e poi l'aversione. Il sentiero è composto appunto da 8 aspetti, da 8 anga, mentre il cessare si dovrebbe pensare al cessare della sofferenza, ma quello che cessa è la reattività. Quindi c'è una discrepanza. Se tutto fosse coerente, dovrebbe essere il cessare della sofferenza, ma visto che sofferenza è inteso come vita stessa, dovrebbe essere una cessazione definitiva. Ma invece Bachelor dice che al tempo di Gotama molti avevano raggiunto questo obiettivo, c'è addirittura un sutra molto interessante, uno dei sutra Vacciagotta, in cui a una domanda di Vacciagotta il Buddha risponde che più di 500 discepoli monaci, più di 500 monache, più di 500 laici, più di 500 laiche hanno raggiunto questo obiettivo, ma sono tuttora molto vivi, quindi non è che con questo hanno cessato la sofferenza e cessato la vita, hanno cessato semplicemente la reattività rispetto alle condizioni della vita. Da qua, quindi, poi c'è stato un passo abbastanza intenso di Bachelor dice: quello che i buddhisti strombazzano come la fine della sofferenza non può pertanto intendere ciò che dice, ma la fine della reattività. E il passo successivo, che è un passo ancora una volta che lui intende come un'interpolazione, è quello di dare una vernice, una patina di una nobile verità della sofferenza, nobile verità dell'origine della sofferenza, nobile verità della cessazione e il nobile o duplice sentiero. E quindi tutte le esortazioni a quello che è compito sono un po' messe in un angolo, ma ha più rilevanza quello della verità. Quindi si passa da un qualcosa che deve essere agito a qualcosa che deve essere conosciuto. Ecco, questo più o meno era una sintesi molto sintetica di quel che ci siamo detto. Chiedo di aggiungere quello che ho dimenticato, se c'è qualcosa da far rilevare, volentieri. Allora, se non c'è nulla, se non ci sono, non so, di riflessioni sulla quel che si è detto la volta passata.
Direi che hai sintetizzato.
Bene. Allora possiamo partire con il quinto paragrafo. Nella loro svolta metafisica in direzione della verità, i buddhisti sono passati dall'accento sul saper fare a quello sulla conoscenza, interessandosi sempre più preoccupati di raggiungere uno stato mentale che gli permettesse di ottenere una conoscenza infallibile della verità o della realtà. Una delle prime mosse di questo processo fu attribuire al Buddha l'onniscienza. Non solo Gotama negò di possedere tale qualità, ma ridicolizzava il suo contemporaneo Nataputta, Mahavira, il fondatore della regione Jaina, perché affermava di possederla. Quanti lo dichiaravano onnisciente, dice, mi rappresentano in modo distorto, attribuendomi ciò che è falso e contrario ai fatti. Nondimeno, nello stesso discorso, scusa, non di meno, nello stesso discorso, egli ammette di possedere tre tipi di conoscenza, Tevijja. Il primo, il ricordo di molteplici vite passate. Il secondo, l'occhio divino che vede esseri che muoiono e rinascono secondo i loro atti. E il terzo, conoscenza diretta della distruzione degli efflussi. Nell'insieme queste conoscenze possono non corrispondere a una vera e propria onniscienza, eppure, specialmente le prime due, sono molto al di là di ciò che un comune mortale normalmente possiede. Sia che intendiamo questo passo letteralmente, sia che interpretiamo questo passo letteralmente, sia che lo interpretiamo simbolicamente, in entrambi i casi ci lasciamo guidare dal presupposto che ciò che distingueva il Buddha era il sapere privilegiato che aveva ottenuto sul vero modo di essere delle cose. A questo punto, se non vi spiace, mi piacerebbe leggere un brevissimo passo dal canone, è un passo che abbiamo letto in parte ieri con Diana, ma e questa è la parte che non abbiamo visto, che parla proprio di questi tre aspetti, della notte del risveglio del Buddha. Allorché la mente fu così concentrata, purificata, resa senza macchia, luminosa, priva di afflizione, arrendevole, malleabile, stabile, e fu pervenuta all'imperturbabilità, ricordai le mie molteplici vite passate, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 1000, 100.000, molti eoni di contrazioni cosmiche, e va avanti. Quando la mente fu così concentrata, purificata, resa senza macchie, eccetera, attraverso gli occhi divini, che sono superiori a quelli umani e puri, io vidi gli esseri morire e rinascere e compresi come essi siano inferiori o superiori, belli o brutti, fortunati o sfortunati, in accordo del loro karma. E poi, allorché la mente fu così concentrata, purificata, resa senza macchie, eccetera, compresi chiaramente e secondo realtà che questo è sofferenza, questa è l'origine della sofferenza, questa è la cessazione della sofferenza e questa è la via che conduce alla fine della sofferenza. Questi sono gli influssi impuri, questa è l'origine degli influssi impuri, questa è la cessazione degli influssi impuri e questa è la via che conduce alla fine degli influssi impuri. Ecco, quindi quest'ultima parte è un po' un riprendere il primo sutra, quello della messa in moto della ruota del Dharma, e quindi è queste nobili verità. Quindi siamo tornati a concludere questo circolo. Io a questo punto mi fermerei un attimo e se c'è qualcosa da dire rispetto a questo che abbiamo letto finora.
Ci sentiamo magari anche più tardi, magari dopo cena, così. Dai. Va bene, niente, scusami. Ciao, ciao. Ciao.
Ecco, il sutra che ho letto è quello su due ordini di pensiero, che è Majjhima Nikaya 19. Ecco, a me sembra che qui appaia come una piccola contraddizione, perché il Buddha in un altro sutra dice di non possedere queste facoltà di onniscienza, poi però dice di conoscere le sue vite passate, quelle degli altri, quindi è abbastanza strano questa affermare una cosa e allo stesso tempo sembrerebbe quasi negarla. All'infuori che ai tempi del Buddha, quello di conoscere le proprie vite passate e quelle degli altri, fosse una cosa intesa abbastanza correntemente e comunemente dagli asceti e da coloro che facevano una ricerca spirituale, che quindi non fosse considerata come una qualcosa di particolarmente eccezionale.
Sì, così sembra una contraddizione. Mi aspetto, non so, aspetto cosa ci dice il testo dopo, perché anche io sono arrivata, temevo di non aver capito, insomma.
Ma secondo me poi non c'è, viene un po' lasciato cadere questo aspetto, mi sembra, adesso poi vediamo. Allora, se non c'è null'altra, possiamo andare avanti. Secondo me, ciò che distingueva Gotama era il suo vedere il mondo come un luogo per eseguire una serie di compiti e il sé come un compito in atto. Incoraggiò i suoi seguaci a impegnarsi in questo lavoro per trasformare sia il mondo sia il loro sé. Non si distingueva dai suoi pari per una conoscenza della realtà in qualche modo più accurata o superiore. Eppure, non appena il risveglio iniziò a essere concepito nei termini del raggiungimento di un tipo speciale di conoscenza della verità, fu forse inevitabile che emergesse una gerarchia cognitiva che va dall'ignoranza all'onniscienza. La dottrina delle tre conoscenze potrebbe ben essere stata il primo passo in quella direzione. Gran parte della storia successiva dell'epistemologia, della filosofia e della metafisica buddiste si concentra su argomenti quali pranama, cognizione valida, anumana, inferenza logica, e yogi pratyaksha, percezione yogica, termini che sono estranei ai discorsi. Senza voler sminuire la ricchezza di intuizioni filosofiche generate da questi sviluppi, temo sia stata ottenuta al prezzo di perdere di vista il pragmatismo scettico ed etico del Dharma di Gotama. Ecco, ancora, questo mi pare un passo molto pregnante, ecco, se c'è qualcosa da aggiungere.
Spieghi un po' i termini.
Dunque, epistemologia l'abbiamo già trovato in un paragrafo precedente, non mi ricordo più il significato esatto, chiedo a Graziano aiuto. Era riferito a ontologia, c'è cioè ontologia e poi subito dopo epistemologia.
Scusate, stiamo parlando senza microfono.
Sì.
L'ho chiuso prima perché ho avuto un'invasione in casa di mio figlio, un suo amico. Allora, dicevo, epistemologia. Io sento un ritorno, sento solo io o anche voi?
Magari chiudo il mio microfono, vediamo.
Allora, adesso si sente meglio, se sì, io non sento più il ritorno.
Va bene.
Beh, allora, mentre ontologia è lo studio della realtà così com'è, l'epistemologia è lo studio delle modalità con cui conosciamo la realtà, cioè del tipo di strumenti che utilizziamo per conoscere la realtà, quindi ha questo significato.
Grazie Graziano intanto di questa spiegazione. Ecco, questa cognizione valida, inferenza logica e percezione yogica, secondo me va un po' in conflitto con il solito sutra a cui facciamo riferimento in questi casi, che è quello ai Kalama, no? In cui il Buddha dice non lasciatevi coinvolgere da testi scritti, da quello che dice il monaco, perché il nostro maestro, da inferenza, da ragionamenti, eccetera, ma verificate da voi stessi quello che è buono per voi stessi, per gli altri, eccetera, e quello che non è buono, eccetera, e quello che è apprezzato e quello che non è apprezzato dai saggi. Quindi si passa sicuramente, secondo me, in un piano diverso, no? Da quello dell'esperienza personale, appunto quello che viene predicato nel Sutra di Kalama, a quello che è invece una conoscenza che va un po' al di là, come queste di cui parla in questo paragrafo.
L'inferenza?
Inferenza mi pare sia, vedo il fumo, quindi da qualche parte c'è un fuoco. Non so se è corretto. Sì. Quindi vedi, dagli effetti risale la causa. Percezione yogica va poi anche qua va in aspetti molto, molto metafisici, quindi l'occhio divino, quello che abbiamo letto prima nel passo, ecco, l'occhio divino, la conoscenza che va al di là della conoscenza, diciamo, dell'esperienza diretta che può fare chiunque.
Quando dice la gerarchia dalla ignoranza alla onniscienza, non potrebbe essere, un'estremizzazione, no? Cioè, siccome aveva vinto l'ignoranza, lette, no? Quindi per contrapporlo, insomma, era ancora nell'ignoranza. Anch'io sento un'ecco, chiudo.
Sì. No, scusate, magari quando parlate voi devo ricordarmi di chiudere io, quindi se vuoi ripetere adesso chiudo.
Ok, dicevo che dove dice nella gerarchia che passa dall'ignoranza all'onniscienza, mi veniva da chiedermi se non è un'estremizzazione, no? Un po' come diceva anche ieri Diana... no? O sei ignorante o sei onnisciente, no? E quindi il Buddha, avendo superato l'ignoranza, è passato all'onniscienza.
Ecco, adesso avevo forse lasciato ancora aperto la condivisione del mio desktop, e forse era quello che creava confusione. Io vedo sempre questo come un pendolo, no? Allora, a un certo punto il Buddha ha il suo risveglio e insegna una dottrina. Poi i suoi monaci negli anni, nei secoli, passano a estremizzare che tutto diventa una cosa personale, il risveglio diventa una cosa del monaco e tutti gli altri sono solo contorno. Quindi il pendolo ha fatto un giro su un lato. Poi giustamente c'è una reazione a questa visione, che non era la visione del Buddha, e il pendolo passa dal centro e va dall'altra parte. E allora si arriva all'onniscienza, si arriva a tutte le conoscenze metafisiche, eccetera. Perché secondo me per gli esseri umani è molto difficile la via mediana, cioè dire il Buddha ha raggiunto un metodo per superare la reattività, vivere serenamente la nostra vita. E si è passati da una cosa estremamente personale, soggettiva, a una visione totalmente altra. E questa onniscienza forse appunto non era quello che intendeva lui, però per passare da una cosa all'altra si è andati oltre la metà e si è andata verso l'estremo opposto. Io la sento un po' così, però non so cosa ne pensate.
Mi sentite? Sì, okay. La questione della gerarchia cognitiva, vero? Secondo me, quello che dice Daniela, della o sei ignorante o sei onnisciente, e anche quello che dice Riccardo del pendolo. Io ci vedevo anche del pendolo che va da una parte, da un estremo a quello opposto, sostanzialmente. Ci vedeva anche una struttura, come dire, di base delle società umane che tendono, secondo me, a organizzare gerarchicamente le cose, no? E soprattutto nell'epoca antica, ma non credo che adesso ci siamo molto distaccati da questa idea di gerarchizzare, no? E quindi che ci sono i pochi che sanno un po' di più, che sanno un po' meno, e tantissimi che non sanno niente, no? che sono ignoranti. E quindi penso un po' questa idea del principio, no? Che c'è qualcuno più in alto di tutti, ha una stretta gerarchia che conserva il sapere, che conserva quindi anche il potere, e poi in modo piramidale. Penso che la piramide sia proprio una di quelle forme che meglio esplicitano questo concetto. C'è tutto il resto sotto. Penso che sia una tendenza un po' innata, no? A cui facciamo fatica a resistere, a questo tipo di modo di strutturare le cose.
Che forse è un po' la visione manichea, o bianco o nero, o bene o male, no? Quello che diceva Daniele, invece ci sono tutte le sfumature in mezzo tra il bianco e il nero, però la tendenza proprio umana è un po' quella di estremizzare.
Beh, anche perché è molto più difficile stare nell'equilibrio del mezzo. È più facile stare di qua o di là, c'è una definizione, una posizione definita, netta, giusta o sbagliata che sia, ma ho quella certezza. Se io devo stare nell'equilibrio, sono su un filo sempre, come siamo, e starci sappiamo che è difficile, ancora di più nell'organizzazione di una società, tant'è vero che è molto più semplice da un certo punto di vista un regime totalitario, in qualunque campo lo si prenda, sia il campo filosofico, politico, sociale, eccetera, eccetera. È molto più semplice. Le regole sono queste, si fa così, abbiamo le regole certe. Mentre invece il confronto continuo con le idee e tutto il resto, sappiamo che è di una difficoltà, impegna molto di più.
Sì, certo, la certezza dà sicuramente una grande sicurezza, mentre il fatto di vedere come vanno le cose e reagire e come comportarsi di conseguenza è molto più impegnativo, perché si è nel dubbio, nell'incertezza. Il rovescio della medaglia è che la certezza non deve essere scalfita, perché il momento in cui si scalfisce la certezza, allora crolla tutto il sistema piramidale. Per cui c'è tutto questo impegno poi a mantenere tale la certezza granitica senza che venga sconvolta da qualsiasi obiezione. questo è il rovescio, no? Non è molto rigida la struttura piramidale, non ammette deviazioni. Infatti la società indiana c'erano i fuori casta, poi c'erano i servi, poi c'erano i commercianti, gli artigiani, i guerrieri governanti e sopra i bramani. Ancora adesso è difficile scardinare una società di questo genere in India.
Certo.
Sì, mi viene da dire che più le società sono grandi e più questo sistema deve essere forte, no? Cioè, una società piccola, probabilmente composta da poche persone, non ha bisogno probabilmente di avere certezze così granitiche, no? Forse. Mentre una società più è complessa, più è grande, più devi reggerti quasi per forza necessariamente su certezze condivise che danno appunto sicurezza, danno regole, danno leggi, danno dogmi a cui tutti si attengono, altrimenti la società diventa ingestibile. Credo che sia anche un po' questo il problema.
Sì. Sì, mi pare, forse ancora proprio in Harari, diceva che una società in cui tutti hanno rapporti diretti con le altre persone, tutti si conoscono in genere, è al massimo di 150 individui. Dopo comincia ad avere la necessità appunto di regole condivise, eccetera. Per cui è chiaro che in società di milioni di persone o miliardi, questo diventa necessario. Anche lì però ci sono sfumature, forse, tra una società di stampo cinese e una società di stampo più democratico, con tutti gli errori che ci sono comunque sempre in ogni modo. Società umane, società imperfette. E quindi questa imperfezione, secondo me, si coniuga come qualcosa in opposizione all'omniscienza. Noi viviamo in un mondo imperfetto, in un universo tutto sommato in divenire imperfetto, quindi queste conoscenze così assolute diventano abbastanza difficili da essere sostenute.
Sì, questo credo che ci siamo addentrati in un discorso che ahimè sarebbe molto bello da un certo punto di vista, ma molto dispendioso in termini di tempo, perché, cioè, non lo so, però spesso io negli anni, ma la dico così e poi apro e chiudo, però io negli anni, ovviamente in termini così ipotetici, io spesso mi sono trovata a dire, ma non potrebbe funzionare per esempio, non lo so, come facciamo noi nel sangue, se non siamo d'accordo tutti ne parliamo affinché si trovi un accordo, e non succede niente se anche lo troviamo fra sei mesi o domani mattina, è la stessa cosa, non cambia in fondo nulla, non si potrebbe fare, sempre in termini ipotetici, per carità. Non lo so, però l'errore è a monte, perché purtroppo dobbiamo sempre fare i conti con il nostro io, di ogni essere umano. Questo è il grande problema, perché sì, è vero che poi ci sono dei problemi di gestione pratica, però si possono suddividere, se non in 150 individui, in 2005, o quelli che uno stabilisce. Però non è solo una questione di gestione, è questione che poi l'essere umano deve fare i conti con il superio che arriva e dice no, io la so più di tutti, io sono l'onnisciente. Questo è un grande problema, il nostro grande problema di esseri umani. Non so se è perché siamo fatti così, ci siamo costruiti così, perché ci fa comodo, però il grande problema poi alla fine rimane quello. E se ogni uomo arriva a dire no, io sono l'onnisciente, vediamo quello che succede. Vediamo quello che succede anche oggi, voglio dire. Cioè, non solo ai tempi antichi. Non lo so, è molto complicato.
Allora andiamo avanti, cosa dite?
Direi di sì.
E sentiamo cosa dice Bachelor. Fornire un resoconto esauriente di tutte le ragioni storiche, culturali e filosofiche e del come e perché il pensiero buddista si sia evoluto in questo modo andrebbe oltre l'ambito di questo libro e delle capacità del suo autore. E qui possiamo metterci anche noi, l'ambito in cui ci eravamo messi. Vorrei invece concentrarmi sull'introduzione di un'altra dottrina che, come le quattro nobili verità, divenne un bivio fatale nella strada percorsa dalla tradizione buddista. Si tratta della dottrina delle due verità, la verità assoluta, Paramatta Satya, sanscrito Paramartha Satya, e la verità convenzionale, Sammuti Satya, sanscrito Samdriti Satya. Il germe di questa idea può aver avuto origine nella visione del Buddha di un duplice fondamento, cioè il sorgere condizionato e il nirvana. Come abbiamo visto nell'epigrafe, il Dhatuvibhanga Sutta chiama nirvana la suprema nobile verità, Paramana Arya Satya, e in tre occorrenze troviamo ancora il termine verità suprema, Parama Satya, usato per denotare ciò che il praticante arriva infine a contemplare fisicamente e a penetrare con la comprensione. In Pali, supremo, parama, è etimologicamente vicino a assoluto, paramatta, letteralmente significato supremo. Tuttavia, nessun testo indica il sorgere condizionato come una verità condizionale. Convenzionale. Stasera è così. Magari mi fermo un attimo.
Verità convenzionale intende quella che Tai chiama verità relativa.
Relativa, storica.
Ok. Dimensione storica, dimensione assoluta, quindi questo.
Quindi abbiamo lasciato un argomento spinoso,
sì.
Quattro compiti, quattro nobili verità, per arrivare a un altro altrettanto spinoso delle verità.
È interessante che qui dica che questa dottrina delle due verità possa essere accostabile alla dottrina dei due fondamenti, e quindi come il nirvana possa essere inteso come verità suprema. Poi dice però non c'è un corrispettivo per l'altro fondamento, che è il sorgere condizionato di ogni cosa.
Io trovo che ergere il nirvana a suprema nobile verità abbia delle difficoltà proprio, perché nirvana è qualcosa che sorge, c'è dukkha e in alternativa c'è nibbana. Quindi sono due termini, due facce di una stessa medaglia. Per cui, se sono in alternativa l'uno con l'altro, sono dei dharma, ovvero dei fenomeni. Perciò elevare un fenomeno a verità assoluta, suprema, secondo me, anche solo da un punto di vista logico, comporta qualche difficoltà.
Assolutamente sì.
Certo.
Grazie.
Allora, non so se c'è qualcos'altro, se no continuiamo con la lettura che si fa interessante. In parole semplici, la dottrina delle due verità è un modo per distinguere tra verità convenzionali, ovvero storiche, relative, come vogliamo, della vita quotidiana, di cui abbiamo bisogno per funzionare come agenti sociali e morali, e la verità assoluta. Attraverso l'intuizione diretta, non concettuale, di quest'ultima, raggiungiamo la conoscenza che ci emancipa e libera dalla sofferenza e dalla rinascita. Ci sono varie interpretazioni buddiste su cosa costituisca la verità più alta o assoluta, ma per la scuola Madhyamaka, in cui mi sono addestrato, ovvero la scuola buddista tibetana in cui si è formato Bachelor, il termine si riferisce esclusivamente alla vacuità di esistenza intrinseca. Tale vacuità è costantemente e irriducibilmente vera. Ogni altra cosa nella nostra esperienza è, nella migliore dei casi, solo convenzionalmente vera. Allora mi fermerei ancora un attimo, perché questo è già un passaggio abbastanza interessante. Eccoci, questo passo. La verità assoluta, attraverso l'intuizione diretta non concettuale, ci aiuta a raggiungere la conoscenza che ci emancipa e libera dalla sofferenza e dalla rinascita. Quindi la verità assoluta ci libera. È qualcosa di diretto, di immediato, no? Non di una qualcosa che si raggiunge piano piano, ma che immediatamente libera. Tale vacuità è costantemente e irriducibilmente vera. Ogni altra cosa nella nostra esperienza è, nel migliore dei casi, solo convenzionalmente vera.
Quindi l'unica cosa vera è la vacuità?
Vacuità di esistenza intrinseca.
Vacuità di esistenza intrinseca, cioè che non c'è un sé separato. No.
Sembrerebbe così. Assenza di un sé separato e interdipendenza dei fenomeni. Ok. Ne avevo parlato con Diana tanti anni fa. Io mi riferisco più che a vacuità a Nietzsche e Anatta, che secondo me sono molto più chiari come termini e non portano a visioni eccessivamente lontane. Diana mi diceva che a Nietzsche e Anatta sono semplicemente degli strumenti che ci aiutano a interagire e comprendere la realtà, ma la realtà nel suo divenire. Il fatto di farle diventare qualcosa di assoluto probabilmente va al di là anche di quello che intendeva il Buddha. Infatti, nella solita sutra, quello della zattera, dice che la zattera serve per portare da una parte all'altra, ma quando poi si è giunti all'altra parte può essere abbandonata. Quindi anche la vacuità può essere abbandonata, almeno mi sembra in questo contesto. Perciò farla arrivare a un valore assoluto mi sembra che trascenda un poco la via di mezzo, ma ci porti nuovamente verso uno degli estremi, assoluto, al di là, trascendente. Quindi anche su questo, secondo me, ci sarebbe da fare un po' una riflessione. Andiamo avanti. Va bene. Allora, l'attuale Dalai Lama del Tibet è stato, all'attuale Dalai Lama del Tibet è stato chiesto una volta quale consiglio darebbe a un neofita che volesse comprendere il significato del buddismo. Lo incoraggerebbe a considerare il significato di prendere rifugio nel Buddha, nel Dharma, nel Sangha? O gli suggerirebbe di studiare le quattro nobili verità? Il Dalai Lama rispose che per molti occidentali oggi il punto migliore da cui iniziare sono le due verità, la verità convenzionale e la verità assoluta. Il Dalai Lama non fornisce alcuna motivazione per il suo suggerimento. Probabilmente ha pensato che questa dottrina possa essere attraente per la mente razionale e scientifica degli occidentali colti. Oppure, la sua raccomandazione potrebbe semplicemente riflettere le sue convinzioni personali. Dopotutto, la centralità di questa dottrina è sottolineata da uno dei più grandi pensatori buddisti, Nagarjuna, che insiste: coloro che non comprendono la suddivisione in due verità non possono comprendere il senso profondo dell'insegnamento del Buddha. Se volete mi fermo ancora un attimo. Nagarjuna è un filosofo buddista dei primi secoli dell'era cristiana, quindi è già abbastanza lontano dal Buddha storico, parliamo da 5 a 700 anni dopo, quindi c'è già un'evoluzione non indifferente nel pensiero buddista. Non c'è nulla, allora vado avanti. La tradizione Theravada, i cui insegnamenti si basano sul canone Pali, espone una visione simile. Nell'introduzione della sua traduzione dei lunghi discorsi, di Dikanikaya, Maurice Walsh dichiara: un aspetto importante e spesso trascurato dell'insegnamento buddista riguarda i livelli di verità, la cui mancata comprensione ha portato a molti errori. Molto spesso il Buddha parla nel sutta in termini di verità convenzionale o relativa, sammuti o vara saccia, secondo cui persone e cose esistono solo come appaiono a una visione ingenua. Altrove, tuttavia, rivolgendosi a un pubblico capace di apprezzarne il significato, parla in termini di verità assoluta, paramatta saccia. Dalla lettura del testo di Walsh è facile avere l'impressione che il Buddha stesso abbia parlato di queste due verità nei suoi discorsi. Eppure da nessuna parte, neppure una volta, troveremo menzione né di Sammuti Saccia né di Paramatta Saccia in nessuno dei centinaia di discorsi attribuiti a Gautama nel canone Pali. Il punto è che non soltanto Gautama non usò questa particolare terminologia, semplicemente non era questo il modo in cui pensava. Non appena verità viene analizzata in questa duplice maniera, diventa difficile non scivolare in un modo di pensare ontologico. Verità definitiva diviene un significante di ciò che è realmente, e mentre qua penso ci sia un refuso, e mentre verità assoluta, ma io penso che invece intenda mentre verità convenzionale, significa meramente ciò che le persone stabiliscono come vero e utile. Mi fermo ancora un attimo. Non so se questa mia interpretazione di quel che è scritto è corretta.
Beh, sì, altrimenti sì. Non avrebbe senso.
Anch'io avevo fatto una correzione a matita.
Sì, non avrebbe senso scrivere mentre.
E poi ciò che le persone stabiliscono è una cosa relativa, nel senso che ogni persona ha la sua visione, perciò.
Sì, adesso si usa molto il termine la mia verità, che io sono terrificante, ma si usa. Come?
Devo dire che a me questa cosa della verità relativa e la verità assoluta nei primi tempi la tirava parecchio, nei primi tempi che mi sono avvicinato agli insegnamenti del Dharma. E perché, come dire, forse mi attiravano anche questi aspetti appunto di tipo metafisico, da un certo punto di vista, no? E quindi mi sforzavo veramente tanto anche di cercare di capire cosa potesse essere la verità assoluta, la verità relativa, appunto, no, in particolare la verità assoluta. Ma da ultimo, poi andando avanti, pian piano mi sono sempre più reso conto che questa distinzione, questa appunto, diciamo, chiamiamola dottrina, questo insegnamento, non mi davano nessun tipo di aiuto nella vita quotidiana, ma non solo, ma anche nel cercare di interpretare la vita, quindi andando un po' al di là della vita quotidiana. E quindi poco alla volta, dal mio punto di vista, ho perso anche abbastanza interesse questa distinzione, tanto che ogni volta che ci ricapito, adesso in questo momento e su questo libro la sto leggendo con interesse, perché è un modo per andare a in qualche modo eliminarla definitivamente, in qualche modo dalla, o se non definitivamente, perché ritornerei a parlare in termini di assoluto, comunque di metterla fra parentesi, come dice Bacero. Perché ne sento tutta l'astrattezza e anche un pochino l'aridità, ecco, di una riflessione di questo tipo. E ogni volta che la incontro in altri libri mi viene un pochino da chiudere le antenne, leggere senza però essere troppo attento, ecco, a quello che sto leggendo, ascoltando.
E poi c'è la sorella gemella della verità assoluta, che è la realtà assoluta, in opposizione alla realtà storica, convenzionale, eccetera. Perché ho notato che molto spesso verità e realtà vengono usati come sinonimi. Spesso anche Bachelor, proprio ho notato, dice verità o realtà, no? Proprio perché mi sembra che nella tradizione buddista questi due termini vengono spesso usati come sinonimi, anche se dal mio punto di vista non lo sono. Ecco, quindi c'è la realtà assoluta come la verità assoluta.
Ma comunque mi sembra che anche prima abbia fatto un riferimento al fatto che comunque nei testi storici del Buddha non viene mai usata questa terminologia. E quindi, cioè, potrebbe far parte di una di quelle aggiunte, chiamiamole così, dalla situazione poi storica o come si è evoluto, come si è aggiunto un termine nobile, poi si può benissimo essere aggiunto questi due termini, verità relativa e verità assoluta, anche perché per la pochissima conoscenza che ho io dei discorsi del Buddha, viene in mente il mitico discorso di Vacciagotta. Direi che rifugge quello che può essere una verità relativa o una verità assoluta, ne rifugge completamente, almeno questo per la mia pochissima conoscenza.
Questo però porta una serie di problemi non indifferenti, perché non ricordo se abbiamo già letto, lo dice dopo, che tutte le scuole buddiste che sono sorte fanno riferimento a queste duplici verità. E il Sutra del Cuore, della Prajnaparamita, fa proprio riferimento a queste due verità, che è uno dei sutra fondamentali del buddismo Mahayana. Quindi arriviamo a uno scoglio veramente, veramente grande a questo punto. Io chiederei, allora, un minuto di riflessione, e così se dobbiamo andare in bagno ci fermiamo un attimo. Bene, allora se c'è ancora qualcosa da dire, ci prendiamo il nostro tempo.
No, volevo aggiungere questo che io per un po' ho pensato che nei termini della fisica, no? Sostanzialmente, ossia dopo aver letto qualche libro, ad esempio quello di Carlo Rovelli, in cui introduce i concetti della fisica quantistica, e quindi dove attraverso questa visione del mondo ci si rende conto che, che gli oggetti, ad esempio, che noi consideriamo solidi, stabili, questa sedia, questo tavolo, questo PC che sto utilizzando, per me la verità è che sono solidi, stabili, sono qui davanti a me. E con la visione che offre la fisica quantistica, tutto questo si decompone e diventa qualcosa di veramente molto diverso da quello che è quello che io percepisco. Ecco, allora per un po' di tempo ho pensato anche a questo come possibile spiegazione, no? Fra verità relativa e verità assoluta, realtà relativa, realtà assoluta. Ma poi anche lì mi sono detto, però anche la visione della fisica quantistica è una visione magari fra 20 anni, 50 anni, 100, superata, e quindi anche quella diventerà anche lì, non so, un pochino abbandonato anche questa modalità di intendere questa dualità.
Molto interessante questa riflessione. Non so se qualcuno di voi ha ascoltato i discorsi di Diana che ha tenuto sull'altra riva del fiume, che abbiamo messo sul sito, cioè sul nostro mega qualche tempo fa. E anche lei faceva questo riferimento alla fisica quantistica. Io penso però una cosa che, allora, prima di tutto la fisica quantistica fa riferimento a livelli elementari della composizione della materia, ma che non è in contrapposizione con quello che vediamo alla nostra dimensione. Sono semplicemente degli aspetti sempre più piccoli, ma che sono sempre in coerenza. Non è che la fisica quantistica dice che non è reale il nostro corpo, no? Dice che è composto per la maggior parte di vuoto, ma non che è irreale. Un'altra cosa che dicevi giustamente tu è che la fisica quantistica ha un punto critico che è in opposizione negli aspetti limite con la fisica relativistica di Einstein, perché non c'è una teoria della gravità quantistica che dovrebbe esserci per gli aspetti limite, per esempio al momento del Big Bang o del Big Crunch. Quindi anche la fisica quantistica dovrà essere rivista e, come tutti gli aspetti della scienza, un punto importante, ma è un punto di passaggio, non è un punto di arrivo, non è la teoria del tutto, quello che Stephen Hawking sperava di vedere prima di morire. Purtroppo non c'è arrivato, ma anche lui negli ultimi anni temeva che questa teoria non sarebbe mai stata possibile, proprio perché ci avviciniamo sempre un poco di più a una concezione sempre più approfondita della realtà, ma non sappiamo mai se riusciremo veramente a comprendere com'è.
E questo, scusa,
prego.
Riccardo, e questo non potrebbe essere verità relativa e verità assoluta? No.
E che probabilmente...
La parziale conoscenza, la relativa, è quella che poi, diciamo, non si raggiunge.
Ma non si raggiunge, secondo me, non per motivi di ignoranza, ma proprio perché non è possibile raggiungere, perché noi siamo parte della realtà, non è che possiamo vedere una realtà oggettiva da cui noi siamo fuori. È proprio nella fisica quantistica, chi fa un esperimento è all'interno dell'esperimento, noi siamo all'interno della realtà, fluiamo con essa. E una visione scientifica è sempre un modo di vedere la realtà, ma non è la realtà di per sé. Quindi probabilmente c'è un problema di fondo che non si può raggiungere, non può uno all'interno raggiungere la comprensione di quello di cui è parte, completamente almeno. Può avvicinarsi, ma non credo che ci sia questa possibilità. Anch'io per tanto tempo ho sperato in questa possibilità, ma temo che non sia proprio nella realtà stessa, non sia così. E un'altra cosa, sempre in riferimento al discorso interessantissimo di Graziano, è questo, che si postulava l'esistenza di uno spazio assoluto e di un tempo assoluto. Purtroppo a malincuore Newton dovette rinunciare allo spazio assoluto, perché la sua teoria era in contrasto con lo spazio assoluto. Con Einstein perdiamo anche il tempo assoluto, per cui tutto diventa relativo. E allora questi termini assoluti, realtà assoluta, verità assoluta, spazio assoluto e tempo assoluto, proprio in un scritto di Newton, che ho riportato in una mia riflessione che non ho sotto mano, parlava del tempo convenzionale, del tempo assoluto, che sembrava veramente verità assoluta e verità relativa, cambiavano solamente i termini. E questo è stato superato. Ecco, io non vorrei che questo termine assoluto non abbia realmente a che fare con la realtà.
Ecco, è un'altra cosa che è molto banale, ma mi è venuta in mente, quindi volevo dirvela. Quando appunto Graziano parlava della fisica quantistica e appunto dell'illusorietà, della compattezza degli elementi che, no? Non c'entra per dire, l'affermazione Zen, la tazza è già rotta? È solo legata all'impermanenza, oppure potrebbe essere una visione più profonda di una, non so di cosa, non so se mi sono spiegata, però... Va bene.
Mi sembra simile a che faccia avevo prima che nascesse mia nonna. È un altro di quei Koan Zen. Mi lasciano un po' annichilito, non so se piano qualcun altro se sa dire qualcosa.
Ma tutte queste riflessioni che noi stiamo facendo nel nostro piccolo e tutto sulla verità, sul tempo assoluto e relativo, secondo me sono proprio la dimostrazione pratica di quello che diceva Graziano, e che in fondo, oltre che non ne sappiamo nulla, ma proprio nulla, forse è vero, non è neanche tanto così importante, perché comunque noi nel nostro piccolo siamo un esempio di quanto la verità possa essere relativa, di quanto possa cambiare. La fisica quantistica di cui lui parlava, e il fatto semplice, forse l'unico fatto, fra virgolette, che può essere vero è che siamo interconnessi, questo sì l'abbiamo capito, ma con gli strumenti di conoscenza che abbiamo oggi, nonostante ne abbiamo avuta tanta nel corso della nostra storia di esseri umani, ma comunque non abbiamo nessuna verità, e che comunque è sempre anche contestualizzata al periodo storico, perché prima di Galileo probabilmente tutti pensavano, no, è il sole che gira intorno alla Terra, questa è la verità assoluta, non si discute più. E però poi sappiamo che non è così, è in continuo cambiamento, quindi arriverà mai un giorno in cui ci sarà il raggiungimento? Non credo proprio, o perlomeno oggi come oggi no, possiamo cercare di capire, approfondire, vedere come la verità si evolve, come la realtà o quella che noi definiamo realtà, anche questo è un altro argomento spinoso, si può evolvere, ma il raggiungimento finale non credo che ci sia dato. Io la penso così.
Allora, pensavo anche che c'è proprio un bisogno insito nella natura umana di fare riferimento a qualcosa che sia abbia questa quid di perfetto, di assoluto. E questo comunque è da un lato positivo perché guida alla ricerca di trovare sempre il meglio nello studio scientifico o comunque anche filosofico, di avanzare sempre in qualcos'altro, no? Che non sia. Però dall'altro lato tende a farci un po' allontanare da quello che comunque è nella visione buddista, anche del far conto di quello che c'è, anche sapersi accontentare, no? Noi invece tendiamo sempre a voler andare a una meta al di là e quindi a non avere la soddisfazione della situazione in cui siamo, cioè apprezzando anche quello che c'è in questo momento, no? E questo è un po'... questa continua spinta nel voler progredire e che è una cosa positiva, ma avendo questi paradigmi di assoluto, cioè cercando di arrivare sempre in qualcosa al di là e con l'idea che comunque qualcosa di assoluto c'è. E mentre invece comunque da sempre nel tempo, adesso e probabilmente sarà come dicevi tu Elena anche nel dopo, questo non lo troveremo, cioè l'avanzare non è legato ad arrivare a un punto definitivo, l'avanzare è positivo nell'avanzare, non nell'arrivare a un punto assoluto.
Non c'è la via per la non c'è la via per la felicità è la via.
La felicità è la via, questo penso che sia anche uno degli insegnamenti che poi, vabbè, Tai sicuramente ce l'ha dato tanto, no? E questo invece, sì, sì. E però è sempre una questione di equilibrio. E questa è la nostra difficoltà, riuscire ad essere in equilibrio.
Certo.
A parte, penso che tante volte sono delle verità talmente grandi, no? Come per esempio l'universo, no? O una verità assoluta, può darsi che sia talmente grande che la nostra intelligenza non la assimiliamo, non la capiamo, no? Mi viene quello da pensare, come quando dice l'infinito, che l'infinito è l'infinito, che dove finisce l'universo, per dire una cosa così, no?
Mi viene in mente che l'unica risposta che possiamo dare a una domanda del genere è: non ne ho la più pallida idea.
Perfetto.
Oppure, come dice Riccardo, non ne ho la più abbronzata idea.
Abbiamo ancora qualche minuto, vi sentite se leggiamo ancora un pezzettino?
Sì, sì.
Quindi riprendiamo. La menzione, forse più antica, delle due verità compare in punti di controversia. Katavattu, un trattato buddista polemico compilato nei secoli successivi alla morte di Gotama. Il Buddha, dichiara l'autore, parlò di due verità, convenzionale e assoluta. Non se ne incontra una terza, un'affermazione convenzionale e vera a causa della convenzione e un'affermazione assoluta e vera perché rivela le caratteristiche reali delle cose. Sostenere che le affermazioni assolute descrivono il modo in cui sono le cose realmente, in opposizione a come appaiono convenzionalmente, è ontologia. Eppure il Buddha dei primi discorsi, verso cui mi sento attratto, non è un ontologo. Non gli interessa fornire una descrizione accurata e definitiva della natura, della verità o della realtà. Egli mette in guardia ripetutamente dal pericolo di venire sviati dalla speculazione metafisica di qualsiasi tipo, di venire intrappolati in ciò che chiama meandri di opinione. Mi tornano in mente un po' di sutra, Vacciagotta è il primo naturalmente, no? Quando fa le solite domande sulla visione metafisica del periodo vedico, il Buddha non risponde. L'universo è finito o infinito, il Tathagata ci sarà dopo la morte, non ci sarà, ci sarà o non ci sarà, ci sarà e non ci sarà, insomma lui non risponde a una di queste. E poi rileggendo quello che è scritto in questo punti di controversia, un'affermazione assoluta è vera perché rivela le caratteristiche reali delle cose, ma mi sembra che l'insegnamento del Buddha si rivolga non tanto alle cose, ma alle relazioni tra eventi, che è proprio quello di cui parla anche la fisica quantistica, una relazione tra fenomeni, tra eventi, e non delle cose fisiche. Per cui un'affermazione assoluta è vera perché rivela le caratteristiche reali delle cose, mi sembra un po' incongrua. Perché non, se invece parliamo una verità assoluta perché rivela le caratteristiche reali delle interazioni, ecco, questa è già un pochino più critica. E, c'era un altro sutta che mi era venuto in mente, ma in questo momento mi sfugge. Magari poi mi tornerà in mente. Se c'è qualcosa che ci sentiamo di aggiungere.
Beh, a me questa definizione mi fa venire in mente, per esempio, il discorso di Tai. Un tavolo è fatto di elementi di non tavolo, eppure io lo vedo un tavolo. E quindi anche qui si apre una certa contraddizione, perché rivela le caratteristiche reali delle cose. Dobbiamo stabilire quali sono le caratteristiche reali delle cose. Se la caratteristica reale è come io la vedo o è la caratteristica fisica delle cose. E allora io vedo il tavolo che è un insieme di atomi, eccetera, di varie parti. Oppure è un tavolo perché io l'ho definito così. Cioè, la caratteristica reale delle cose è un'affermazione che, non so, andrebbe definita.
Ma poi sono sempre caratteristiche reali delle cose per noi.
Esatto.
Cioè, ad esempio, un tavolo per noi è un oggetto su cui appoggiamo delle cose, sostiene delle cose. Per un gatto potrebbe essere un ottimo posto dove ripararsi sotto. E, no, come dire, chiaramente lo sta mettendo un po' in battuta, però certo. Secondo me questa cosa rivela un pochino anche una sorta di tendenza umana a pensare a se stessi come la misura di tutte le cose, no? E quindi siamo noi che gli esseri umani che definiamo le caratteristiche reali delle cose, ma per un'aquila non è così, per un tavolo è un ottimo cibo, potrebbe essere un ottimo cibo, e quindi veramente è un modo di vedere le cose molto antropocentrico, come al solito.
Beh, prendi i colori, cioè il nostro occhio li vede così, sono sfaccettature della luce, però non so come li vede un altro essere vivente, non solo un animale, non so, arriva un extraterrestre, che non è detto che non ci sia, e magari lui vede tutto verde, non so, parlando per assurda naturalmente, però è anche la definizione che diamo noi di realtà, che è discutibile, insomma, cosa vuol dire reale. Che poi noi ne abbiamo bisogno comunque, perché dobbiamo stare in questa vita e dobbiamo definire l'oggetto dell'appoggio che può essere il tavolo, questo è un altro discorso che ci facilita la vita, una definizione nostra, un codice, però da qui a definire la realtà, non lo so.
Intanto mi è venuto in mente a quell'altro sutta a cui volevo fare riferimento. Scusate, torno indietro alla pagina precedente, quando parla Maurice Walsh. Dice la realtà, la verità convenzionale relativa, secondo cui le persone e le cose esistono solo come appaiono a una visione ingenua. Altrove, tuttavia, rivolgendosi a un pubblico capace di apprezzare il significato, parla in termini di verità assoluta. Quindi sembra che il Buddha parli in modo diverso ai semplici e ai dotti. Ma mi ricordo di un sutra in cui dice che il Buddha non parla col pugno chiuso, ovvero non ha dato un insegnamento esoterico e un insegnamento esoterico, ma ha dato un unico insegnamento. E quindi questa duplicità, almeno in quel sutra, mi sembra che venga contraddetta. Poi naturalmente nel canone è così ampio che possiamo trovare qualunque giustificazione. Io naturalmente trovo le mie, e magari Walsh...
La tua verità.
Scusa?
La tua verità.
No, sì, no, scherzo. Supposizioni, ecco.
E però io trovo molto interessante anche questa cosa che dice mette in guardia ripetutamente dal pericolo di venire sviati dalla speculazione metafisica di qualsiasi tipo e di venire intrappolati in ciò che chiama meandri di opinioni. Cioè la nostra verità personale, come dicevi giustamente tu prima, che cosa significa? Cosa significa la mia verità, la tua verità, o molto discutibile. Forse ha proprio ragione lui, non dobbiamo venire intrappolati in questi meandri di opinioni. Ancora una volta l'insegnamento viene dal Buddha.
Io non so voi, ma ogni tanto trovo così faticoso dover andare a cercare questi aspetti, no? Nascosti nel canone, rispetto all'insegnamento. Un po' ecco, Daniela c'era ieri quando Andrea chiede, ma quello che noi sappiamo del sutra, del canone, cosa c'è di quello che ha detto realmente il Buddha, no? E come sia faticosa questa ricerca di andare indietro e non cercare solamente quello che ha detto il Buddha, ma come ha risposto Diana, quello che ha un senso ancora oggi. Come sia faticoso doversi far strada tra tutte le sovrastrutture, alcune utili, alcune inutili, altre addirittura svianti, no? Che ci sono state. Come un lavoro di ricerca e come un lavoro impegnativo, penso per tutti noi, no? Che siamo qui questa sera, ma non solo qui, ma anche il martedì nel Sangha.
Sì, è vero, hai ragione. Un impegno mentale che a volte, giustamente, ci si domanda perché fare tutto questo, però io poi trovo estremamente proficuo il richiamo alla realtà di adesso, con quello che, ok, ha detto il Buddha e tutto quanto, però poi il ritornare al qui e ora, credo che almeno per me è ancora più dico appagante, ma non è il termine adatto, non mi viene un altro termine, però comunque è come se ampliasse il significato del qui e ora. Ok, io provo a conoscere, a capire, ad apprendere, in modo così, quella famosa ricerca di cui si parlava prima, e però poi io torno qua, perché sono qui e ora. È l'unico momento che conta, sappiamo, non sempre, è questo. Bello, brutto, faticoso, impegnativo, ed è anche molto bello, comunque è uno degli aspetti belli, secondo me, della mente, della nostra mente, che insomma ha tanti difetti, però diamogli anche qualche virtù. La ricerca, che non è una ricerca fine a se stessa, ma comunque un sentiero che io mi trovo a percorrere, che poi è il sentiero della vita. Mi viene in mente una frase bellissima di uno scrittore che in un romanzo dice: non abbiamo grandi compiti se non quello di vivere, e nella vita questo è il sentiero, poi a seconda di quello che uno sceglie, naturalmente c'è il libero arbitrio per ora, però quello ce l'abbiamo, e questa possibilità di scegliere una conoscenza o di percorrere un sentiero credo che sia una delle cose belle di questa mente che abbiamo. Poi ci fa tanto male da altre parti, ma c'ha qualcosa di bello, per me almeno, io la vedo così.
C'è quel verso meraviglioso di Dante: fatti non fosse per vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza.
Esatto.
Questa è la cosa, sì,
bellissima, che... meravigliosa.
Sì.
Poi non sappiamo dove andremo, cosa faremo, non lo sappiamo, ma forse non è neanche tanto importante.
A questo punto direi di non andare avanti, sono 19:30, quindi se c'è ancora qualche cosa da dire, ascoltiamo con piacere. Per la sigla finale. Beh, allora se non c'è nulla ci possiamo salutare, quindi andare alle nostre occupazioni. Se volete mettiamo la sigla finale per chiudere la serata. Che ormai è la sigla.
Dimmi la verità. La verità. E forse capirà. Capirà. Perché la verità tu non l'hai detta mai.
Bene,
non l'ha detta mai neanche lui la verità.
Mi veniva in mente che ce n'è un'altra canzone di questo tipo, che penso che sia Caterina Caselli.
Bravo,
la verità ti fa male.
Mi fa male.
Allora, Graziano, sarà la sigla del prossimo incontro.
La verità ti fa male. Ok, va bene.
Bene,
bene.
Buona serata a tutti.
Ciao a tutti, grazie, a martedì.
Buonasera.
Ciao. Ciao.
Ciao. Ciao.